Buongiorno a tutti. Io ho chiesto qualche giorno fa di farmi delle domande e il buono Roberto Marin mi ha fatto le sue domande. Di conseguenza adesso vi faccio sentire la sua introduzione e poi rispondo. Ah, naturalmente questa è Tecnopiz, una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek, e io sono Alex Raccuglia. Sigla.
Tecnopilz, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopilz è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Ciao Alex, ecco qua qualche domanda per te. Per la tua puntata sul chiedimi quel che diavolo vuoi. Lo sai che questo poteva essere un'arma a doppio taglio e ovviamente io l'ho sfruttata non a piene mani come avrei voluto, perché sennò ti avrei messo in imbarazzo, ma almeno posso togliermi qualche curiosità che forse non abbiamo mai affrontato insieme. La prima è: che colore ti piace?
Allora, il mio colore preferito quando ero giovane era l'azzurro, non so perché, mi piacciono i colori freddi, però devo dire che negli ultimi 10-15 anni credo che il mio colore preferito sia stato il nero. Infatti tendenzialmente cerco di vestirmi sempre di questo colore, anche se nell'ultimo anno ho deciso di virare in estate verso il bianco perché fa un po' troppo caldo. Credo che però la domanda sia corretta sia quali sono i colori che preferisco mettere insieme, e devo dire che a parte il bianco nero, che però questa è una fede assolutamente personale, mi piace l'utilizzo di colori che non siano particolarmente saturi su sfondo nero, per cui mi piace l'utilizzo di un azzurro non proprio carico su sfondo nero, o lo stesso dicasi per il rosso, ecco, diciamo così. Penso alle icone che disegno, ai colori che scelgo per le icone per le mie applicazioni, però effettivamente sì, alla fine credo che sia il nero il mio colore preferito. Poi un minimo di vanità, adesso passatemela, visto che questa è una puntata Ask Me Anything, un tempo utilizzavo l'azzurro perché quando ero giovane serviva per fare pandan con gli occhi, che è l'unica cosa decente che ho, non dico per fare colpo sulle ragazze, ma per fare meno schifo, ecco, mettiamola così.
Qual è il tuo cibo preferito?
Ecco, questa è una domanda che fatta a un italiano è una cosa molto 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 complicata. Allora, naturalmente potrei rispondere pizza, eccetera eccetera eccetera, credo che però, oppure le lasagne, ecco, probabilmente, però credo che il piatto che mi rimarrà sempre nel cuore sono i tortelli di zucca alla mantovana fatta da mia nonna, che la cui voglia di realizzarli, probabilmente, cioè il modo di farli veramente iper casereccio, sono andati via con lei. Ricorderò sempre quel tipo di cucina e anche i ravioli in brodo, erano veramente una cosa, quel brodo lombardo della bassa padana, proprio cattivo, che solo a guardarlo, cioè il colesterolo diceva gna fo più. Ecco, poi mia nonna cucinava veramente molto bene le lasagne e il suo tiramisù era qualcosa di stratosferico. La cucina di mia nonna sarà sempre... Lo so che detta così sembra anche un po' troppo banale, però mi piaceva molto il modo di fare cucina. E mentre se torno al giorno d'oggi, devo dire che sono un grande fanatico del sushi, e Roberto lo sa, e infatti non vedo l'ora che ci incontriamo in una città per mangiare sushi insieme. Anzi, Roberto, che dici di fare un salto qui a breve?
Qual è la tua birra preferita?
Sulle birre non sono così tanto ferrato, nel senso, ho una predilezione per le Blanche, non ne faccio una malattia, anzi devo dire che da quando mia moglie ha preso il diploma di sommelier la percentuale di bevute di birra si è calata drasticamente ed è aumentata drasticamente quella di alcolici di altro genere, sì, soprattutto vino. Sì, la Blanche dovrei dire, non ho una marca preferita, sì, probabilmente se vado al supermercato mi compro l'Ichnusa non filtrata, ma devo dire la verità che non è che abbia questa grande passione. Poi quando sono in giro ci sono delle birre artigianali, di solito le testo sempre, e l'ultima volta l'ho fatto proprio con te, credo che fossimo andati a vedere con tutti i cavalieri il Buon Tucci alla Maker Faire di Torino e abbiamo assaggiato questa birra che sapeva di agrumi, mi sembra di ricordare, ma l'ultima birra invece che ci siamo fatti insieme ce la siamo fatta al centro commerciale di Torino, perché ero passato a trovarti al volo. La prima visita dopo il Covid.
Quando hai iniziato a suonare la chitarra?
La chitarra l'ho iniziata verso la fine della seconda superiore. È sempre stato il mio sogno, naturalmente, però l'ho sempre vissuto come una cosa che apparteneva a qualcun altro. Poi uno dei ragazzi dell'oratorio, alla fine se l'è presa, la chitarra elettrica, e ho detto, cacchio, ma allora è una cosa fattibile? E allora ho deciso di... cioè, in quel momento mi sono preso bene e allora ho iniziato. Inizialmente veramente ad cazzum, però devo dire che mi ci sono messo sotto abbastanza subito, anche se poi ho imparato a suonare la chitarra a modo mio e non nel modo giusto. Di conseguenza alcune cose mi riuscivano più facili, alcune cose mi riuscivano meno facili, e credo che questa cosa qua rimarrà lì così. Se un giorno diventassi ricco probabilmente ricomincerei, ma probabilmente se diventassi molto ricco ricomincerei a suonare la batteria.
Megadeth, Metallica, Iron o Anthrax?
Questa è una domanda bastardissima, perché è un po' come dire vuoi più bene al papà, alla mamma, al fratello. Allora, escludo gli Anthrax, che non sono mai stato il mio gruppo preferito. Gli Iron sì, perché sono stati i primi, e devo dire che gli Iron degli anni 80 hanno fatto delle cose meravigliose e bellissime. Qualcuno potrebbe dire anche anni 90 con Fear of the Dark, ma secondo me Number of the Beast e Seven Son of a Seven Son sono, anche Power Slave o Killers, sono delle grandi opere miliari. Fatto fuori queste, perché poi gli Iron si sono persi via così, rimangono ovviamente i due fratelli coltelli, cioè Metallica o Megadeth. Adesso ti dirò una cosa: nel cuore la simpatia e l'amore andrà sempre a Dave Mustaine. Il disco più bello di tutti tra Metallica e Megadeth l'hanno fatto i Megadeth, che è Rust in Peace, senza ombra di dubbio, ma nel totale direi che Metallica hanno dato più variabilità. Cioè, nel senso, probabilmente non hanno fatto un disco bellissimo come Rust in Peace, probabilmente gli si avvicina abbastanza Master of Puppets, ma hanno fatto tanta di quella roba, a partire da Ride the Lightning, And Justice for All. Il Black Album forse alla fine è quello che mi piace di meno, direi, di tutto questo, Master of Puppets, e Load, che trovo, insomma, secondo me va rivalutato tantissimo, e nell'arco di questi 15-20 anni hanno tirato fuori veramente tanta tanta roba e tanto tanto varia. Per cui tra tutti direi Metallica con la testa e Megadeth col cuore, perché Dave Mustaine è uno che inviterei volentieri fuori a cena a bere una birra.
Animals as Leaders o... No, questa non mi freghi, troppo facile, perché vincono sicuramente loro. Qual è la tua prima app compilata?
E invece ti rispondo lo stesso: Animals as Leaders, uno dei concerti più belli che abbia mai visto, e ne ho visti tanti, e devo dire che il fatto che fossimo in pochi, che ci fosse aria per andare a respirare, c'era un sacco di zanzare, che ho sentito dei musicisti suonare in un modo che non mi capita mai, è stato veramente bello, e anzi mi auguro che un giorno tornino, e di ritirare fuori tutta la crew, riandarli a vedere e venire a prendere te direttamente a casa, perché credo che tu avresti adorato tantissimo quel concerto, proprio tanto tanto tanto. La prima app compilata dipende dalla storia in cui, dal momento in cui siamo. La mia prima app compilata, cioè interpretata, è stata Mario il Sicario su MSX. Poi vabbè, se andiamo avanti a vedere cosa ho fatto, l'app che ho scritto come tesina di maturità per le superiori si chiamava Bio, ed era un generatore di grafica frattale, nella fattispecie i biomorfi, che è un particolare settore della grafica frattale, che ha appunto, con queste formule matematiche, disegna delle forme che sono molto simili agli organismi unicellulari, e la peculiarità era che effettuava il calcolo distribuito su due computer in parallelo, per cui già allora avevo questa fissa dell'elaborazione distribuita, e devo dire che è stato molto molto d'aiuto già allora per imparare sul multithreading tutte queste cose. Poi probabilmente il motore grafico di This World and Dream 3D, che era un motore grafico 3D prima che ci fossero le schede grafiche, era in texture mapping, molto semplice, era un po' più semplice di Doom e un po' più complicato di Wolfenstein. E quella probabilmente la prima app che è stata commercializzata, nel senso, perché era in vendita da qualche parte, devo trovare il modo di recuperarla, anche se qualcuno mi ha dato dei link. Poi vediamo un attimino, nella nuova gestione, cioè da quando ho ricominciato dopo la mia pausa, è stata PodCleaner, che è stata un'idea che è venuta a me, ma sotto spinta del momento in cui stavo lavorando al podcast di Justin Rosati, che era Justin Tech, non era Justin Tech, era, non mi ricordo come si chiamava, forse Justin Tech, vabbè, insomma, praticamente lì era nata l'esigenza di pulire le tracce in un certo modo e di sincronizzarle in un certo modo, e lì l'idea di automatizzare questa cosa in maniera un po'... cioè in modo da far fare il computer le cose che faccio io, perché effettivamente io, qualcuno mi dice perché lavori così tanto, perché non voglio lavorare vedete, non fosse per me non farei un cazzo dalla mattina alla sera, e mi impegno, non è che mi impegno così tanto, cioè quello che faccio lo faccio perché così mi svuota le cose dalle operazioni ripetitive, ma questo credo che l'abbia già detto più di una volta. Invece nel nuovo corso, invece con l'idea di, da quando ho ricominciato a sviluppare, ma veramente nativo in Swift, è stata FCPX AutoDAC, che è nata veramente, cioè ha avuto una sua gestazione molto molto lenta, adesso non la tocco da 2 anni, e però è quella che mi dà un sacco di soddisfazione, perché ogni 2 o 3 giorni qualcuno se ne compra una copia, per cui è arrivata al punto in cui ha iniziato a pagarsi, mettiamola così. Diciamo che io in testa fisso una sorta di prezzo di quanto tempo ho speso, quante risorse ho speso per realizzare un'app, e questa è arrivata lì al pagarsi. Cioè, la maggior parte delle app non si ripaga, diciamo che Bitmark le paga tutte le altre. Oddio, per il tempo che ho impiegato probabilmente ancora non sono ripagato, però questa cosa qua mi ha dato la capacità di imparare certe cose, per cui adesso ogni tanto faccio lo sviluppatore anche di professione col mio primo lavoro. Vabbè. Questo è. Su iOS invece la prima app che ho compilato credo che sia stata Moff, che era quel sistema che mi consentiva di ascoltare gli audio delle puntate per poter aggiungere delle note o degli effetti sonori in modo tale da fare un pre-editing direttamente sul telefono intanto che vado in macchina. La uso sempre di meno perché adesso sono passato perché questa cosa permetteva di editare le cose per Final Cut, adesso invece sono passato a Producer. Dovrei fare una sorta di bridge intermedio, ma visto che le puntate di Summer Radio ne faccio sempre di meno e ho rallentato un po', diciamo che questa esigenza è meno pressante. Spero di aver risposto a questa domanda molto, molto breve, ma dalla risposta intensa.
Qual è il primo podcast in cui hai partecipato?
Il primo podcast a cui ho partecipato è stata una puntata di tutto un podcast di Simone Pizzi, che era un podcast in cui Simone faceva un po' di tutto quello che voleva, di tutto un po'. Il nome di tutto un podcast era già bellissimo, ed è stata un'intervista, mi ha intervistato a proposito del film che avevo girato 10 anni prima, Scar, che spero che nessuno di voi vedrà mai, veramente, e o lo si vede una serata molto alcolica oppure non vale la pena. Cioè, nel senso, ci sono delle cose di regia che mi piacciono tanto, ma però era un'opera veramente primissima. E a valle di quell'intervista mi sono divertito talmente tanto che, come chiunque, dopo che hai fatto un'intervista e sei stato ospite di un podcast, decidi che ne vuoi fare uno. Allora, insieme a Simone Pizzi, abbiamo trasformato in realtà una sua idea, che era quella di realizzare un podcast sulla storia dell'informatica, anzi sulla preistoria dell'informatica, che si chiamava Techno Diggaz, che aveva una sigla spettacolare, Techno Diggaz, però una cosa di una tamarragine una cosa di una tamarragine definitiva, e il cui storico era Max Fierro, italiano residente in Corea, una testa grande, molto molto grande, che raccontava appunto della storia dell'informatica, la storia del calcolo, eccetera eccetera eccetera, e io e Simone Pizzi eravamo invece gli elementi di disturbo, ed è proprio, credo che sia stato in quel podcast che sia nata il termine morti di bestemmie, perché c'era questa rubrica in cui parlavamo male di qualcosa, in quel momento parlavamo male di Windows che aveva fatto qualcosa agli sviluppatori o agli utenti, non mi ricordo bene di cosa, speriamo che ricevano tante di bestemmie, talmente tante bestemmie che muoiano, morti di bestemmie, e lì è nato Morti di bestemmie, che poi è diventato anche un altro podcast e anche uno spin-off, cioè MDB Summer Radio, dove MDB sta per Morti di bestemmie, la radio d'estate di Morti di bestemmie, vabbè. Quante cagate che abbiamo fatto nella vita, eh?
Di quanti podcast sei padre?
Questa è una domanda molto, molto difficile, dipende da cosa vuol dire essere padre, nel senso, dopo Techno Diggaz ho collaborato attivamente ad Archeologia Videoludica, sono stato conduttore e editor per un annetto circa, poi vabbè Morti di bestemmie, sempre in IPN prima e in Runtime Radio dopo. Poi vediamo un pochettino, ho dato una mano a Justin con Justin Tech, sì, probabilmente inizialmente c'era Justin Tech, poi c'era Tech Avenue che però era anche in video, sono tornato indietro in Runtime Radio, per creare, vabbè, a parte MDB Summer Radio e Techno Pills, e fatemi pensare un attimino. Ah sì, c'è stata una puntata di È pieno di stelle, che il titolo era bellissimo, solo che le risorse per farlo erano un po' complicate, un podcast di cinema. E il vino lo porto io, sì, ma madonna mia quanta roba, di cui sono papino, mettiamola così. Fammi pensare altro. E poi sono quello che ha rotto i coglioni, scusate, quello che ha rotto le scatole a te e a Davide Gatti per creare i vostri podcast, rispettivamente Snap, Architettura Imperfetta e Survival Hacking, e adesso siete grandicelli e volate da soli. Adesso devo capire dove sono, perché devo uscire a Parma probabilmente. Dove sono? Ma mancherà ancora 20 minuti. Credo di essermeli ricordati tutti, ma non ci giurerei.
Qual è la tua moto preferita?
La moto è facile, io sono un ducatista, secondo me il Monster 696 era veramente una gran moto, bella da vedere, anche per bella da guidare. Uno potrebbe dire ci sono un sacco di Monster, l'SR2 eccetera eccetera, io parlo anche di roba vecchia di qualche anno, però sono sempre stato siccome mi considero un motociclista neanche della domenica ma del pasquale, cioè che esce solo la domenica di Pasqua, mi rendo conto anche dei miei limiti e non vorrei mai avere una moto troppo forte, troppo potente, cioè mi piace veramente tanto il design del Monster e...
Sempre viva la Ducati! Ed infine, quale macchina acquisteresti se avessi una disponibilità illimitata? Sono proprio curioso di sentire le tue risposte.
È una domanda bellissima e adesso ti do una risposta stranissima, perché effettivamente sono, non dico povero, sono oculato. E per cui mi guardo sempre le cose prima di, cioè nel senso mi rendo conto di quello che posso fare, di quello che posso voler fare, di quello che posso volermi permettere, o che voglio potermi permettere, mettiamola così. Per cui mi rendo conto che, nel senso, non potrò mai comprarmi un'auto di lusso, mettiamola così. Però mi guardo in giro, mi guardo cose che mi piacerebbe avere. Adesso ti dico una cosa che mi fa ridere: se avessi disponibilità illimitata, mi comprerei una Mini Cooper e la carrozzerei di tutte le cose, tutti i gadget possibili, cioè display infinito, qualsiasi tipo di roba strafiga che uno può avere in automobile, i sedili riscaldati e sti cazzi eccetera eccetera eccetera, magari la guida automatica se ci fosse, perché mi veramente trovo che sia una moto fighissima per me. Poi non credo che la prenderò mai, anche perché appunto il costo di base sia elevatissimo, e anzi, visto che la mia automobile è un attimino di acciacchi, sto pensando visto che fra 8 mesi o 7 mesi mi finisce il finanziamento dell'automobile precedente, quasi quasi penso a un nuovo acquisto, e questa volta nell'ottica del la prendo per 3 anni, poi dopo la cambio eccetera eccetera, queste cose che quando uno ha un minimo di respiro può fare, e lascerei questa automobile ai miei genitori. Però non mi comprerei mai una Mini, perché sono convinto che l'automobile sia uno strumento molto divertente per andare da A a B, e il grosso problema è che il divertimento si uccide appena varchi la soglia di casa, c'è il traffico, per cui deve essere anche un posto in cui sopravvivi ma a cui non puoi tenere più di tanto, anche perché poi appena hai l'auto nuova, dopo 20 secondi c'è o l'uccello che te la caga o il tizio che ti viene addosso, per cui tendenzialmente le mie automobili non rimangono intonse per più di un anno o due. Prima o poi hanno un bel gibollo di quelli forti. Probabilmente tornerei a ricomprarmi un'altra Fiat Panda GPL, perché mi ci sono trovato molto bene. Però sì, una Mini di quelle strafighe. E il colore, cacchio, io sono sempre stato un grande fan del nero, poi ho scoperto che le auto chiare scaldano di meno d'estate, allora magari quasi quasi, visto che poi c'è il riscaldamento globale. O il colore, boh, non lo so, qualcosa di metallizzato figo, veramente così, cioè ma proprio vorrei fare un'auto, non dico tamara, quelle col pianale ribassato eccetera eccetera, però con un sacco di gadget utilitaristici, ecco, mettiamola così. Non c'è un radar, l'on screen display, un impianto Dolby Atmos, questa roba qui. Vabbè, spero di aver risposto a questa domanda.
Ciao Alex.
Che dire, ciao a te Roberto, grazie di avermi fatto questa domanda, è veramente un modo veramente carino di riempire il vuoto. Grazie, 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 un abbraccio tantissimo, fortissimo a te che sei a Fratam, perché sì, io e te siamo gemelli separati dalla nascita. E niente, Termino questa puntata ovviamente con i soliti ringraziamenti a chi ascolta, a chi contribuisce, eccetera eccetera eccetera. Trovate tutti i modi per interagire col sottoscritto e con Runtime Radio nelle note dell'episodio e runtimeradio.it/anche io se proprio pensate che siamo strafighi, o cercate l'app e recensitela nell'App Store. La versione per Android arriverà, non lo so se e quando, perché non la sto facendo io. Ragazzi, un abbraccio e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.